In questa nostra prima meditazione di questa domenica, che sarebbe poi la quinta del nostro percorso, facciamo un salto. E devo dire anche per chi mi segue da diversi anni, questa riflessione non l'ho mai fatta perché non ho mai analizzato la coppia di Abramo e Sara. Semplicemente perché non è molto semplice, adesso, come dire, sto sul pezzo, quindi mi piace vincere facile, perché da 2 mesi e mezzo che sto lavorando su questo libro che ormai è gli ultimi sgoccioli, e quindi ho avuto modo di approfondire. Sappiamo più o meno tutti la storia di Abramo e Sara, o perlomeno di Abramo, non vi dico moltissime cose, nel senso che poi altrimenti ci allunghiamo troppo. Dalla preistoria passiamo alla storia. Nella Bibbia il capitolo 12 segna una svolta in cui abbiamo finalmente un personaggio. Definire storico diventa difficile, nel senso che certamente è esistito, ma non sappiamo tanto dove situarlo. Diciamo prima, ovviamente, della saga di Giuseppe e quindi del libro dell'Esodo, quindi tra il 2000 e il 1200 avanti Cristo. Ma non importa. Ciò che importa moltissimo è che Abramo è considerato il primo credente presente nella Bibbia, cioè il primo credente come definiamo noi credente, il primo cercatore di Dio. Se fino a quel punto la Bibbia si è, virgolette, accontentata di dare delle risposte alle grandi domande che sorgono nel cuore dell'uomo: da dove viene il mondo, da dove viene il male, perché la libertà, no? Il mito della Torre di Babele, cioè tutta una serie di cose, da qui in avanti invece ci si concentra su una storia. La storia non come la intendiamo noi, nel senso non è una cronologia, non è un libro di storia in cui si descrive qualcosa di dettagliato, ma una storia che diventa esemplare. Ora, per dirvi l'importanza del ciclo di Abramo e Sara, del patriarca e della matriarca, vi basti dire che 2 miliardi di persone nel mondo considerano Abramo padre della fede, gli ebrei, i cristiani e i musulmani. Tant'è vero che quando si cerca di trovare dei punti di contatto, in particolare con l'Islam, che non è facilissimo, tutti i papi parlano di Abramo, perché è una storia esemplare. Ora, io adesso qui, anche perché non voglio fare spoiler del mio libro, se lo sapete come va a finire, non mi concentro sulle vicende personali di Abramo, ma sulla sua dinamica familiare. Mi piace, vi dicevo ieri, mi convince abbastanza la teoria di André Wenin, per cui lui dice: da Ishisha in avanti la Bibbia ci propone dei modelli di relazione di coppia in cui si mettono a fuoco delle problematiche, ma anche delle soluzioni. Pensate alla modernità. Un cenno, uno solo però, devo fare sull'incipit folgorante del capitolo 12 in cui entra di scena la chiamata di Abramo. Proviene da Ur dei Caldei, ha già fatto una prima migrazione con la sua famiglia a Carran, e mentre è lì Abramo si ritrova ad avere un padre, Terak, avere un fratello che è morto e che gli ha lasciato un nipote a traino, rompi coglioni spaziali, si chiama Lot. Ha una moglie che si chiama Sarai, e questo è molto interessante, il Midrash, che è questo commentario ebraico della Bibbia, diremmo noi. Il Midrash ci dice che Terach, il papà di Abramo, è costruttore di idoli. Interessante. Interessante. Abramo non è più giovane, ha già una vita compiuta, ha un grosso problema per un uomo del suo tempo: non ha figli. In una visione noi oggi, anzi, ho figli, che rottura di scatole, eccetera eccetera, la nostra civiltà è suicida. Invece per tutte le civiltà del passato il figlio era l'unica ricchezza, era l'unica possibilità di prosecuzione della propria stirpe, del proprio clan, quindi un problema gigantesco. Quindi sembra chiusa la storia di Abramo quando succede questa cosa. Genesi 12 versetto 1, cito a memoria: il Signore Dio disse ad Abram: va, esci dalla tua terra nel luogo in cui io ti indicherò. Punto. È una cosa sconcertante. È un rapporto con un Dio che non ha ancora un nome. Qui siamo ben prima di Mosè. è un rapporto con un Dio sconosciuto e misterioso che chiede qualcosa a quest'uomo. Ma non mi voglio fermare su quel dettaglio, però introduce poi il rapporto di coppia. La traduzione italiana è molto povera, infatti poi cercando esci dalla tua terra e vado dove io ti mostrerò, cioè come se l'essenziale sia la terra. In realtà in ebraico c'è scritto quello che Dio chiede ad Abramo è Lech Lecha, che non vuol dire esci dalla tua terra, ma si può tradurre va a te stesso, oppure anche va, ti conviene, in cui ci sono due idee fondamentali, il muoversi e il rientrare in sé. Wow. Monlevadia, che è una grande cultura ebraica, yiddish in particolare, la sua famiglia proviene dai paesi dell'est, commenta questo, vai a te stesso, un bel libretto di Einaudi. Cioè su questo bisogno di interiorità, la grande novità per cui Abramo irrompe nella storia delle religioni è passare dalla, semplifico un po', non è proprio così, abbiate pazienza, ma più o meno è così, passare da una visione esteriore, rituale, del rapporto con le divinità a un cammino interiore, a un entrare nell'anima. Questa divinità sconosciuta chiede ad Abramo di rimettersi in discussione, di andare a se stesso, e questo rimettersi in discussione significa anche andare dove, quando noi partiamo non sappiamo mai dove arriveremo. E non è il gesto entusiasta del ventenne che piglia figo, vado in Inghilterra a lavorare. Abramo, sapete che i numeri nella Bibbia bisogna prendere con le pinze, perché non ci sono i numeri ma sono le lettere con valore numerico, come i romani C100, M1000, quindi non sappiamo mai bene le età. Ma ci dice l'autore, uno degli autori della Genesi, che non è giovane, ha già una vita consumata alle spalle, e parte, porta con sé, lascia tutto, ma porta con sé Sarai, sua moglie, e Lot. Dio dice ad Abram, lascia la tua terra, lascia la tua gente, che vuol dire lasciare la terra, vuol dire le tue abitudini. Vedete di nuovo l'idea, lascerà la sua famiglia, lascia quello che pensavi di conoscere, lascia il clan, ma lascia anche gli affetti, anche i legami, per fare un percorso interiore, per scoprire Dio, per scoprire, e ti conviene, dice Dio, va, ti conviene, vai a te stesso, Lech Lecha, bisogna fare un percorso. Ma la cosa molto interessante è che c'è Sarai. E la cosa molto problematica è che la promessa Dio la fa ad Abram, non a Sarai. Cioè Sarai non viene coinvolta direttamente. Pensate nelle coppie in cui uno dei due ha un'esperienza di fede e l'altro più o meno. Uno è molto appassionato di una cosa e l'altro più o meno, un po' a traino. È la situazione esemplare che c'è nella Bibbia. Vanno, fanno un percorso e subito dopo, già all'interno del capitolo 12, si sono fissati nella terra di Canaan, quella che noi oggi chiamiamo Israele, quindi la famosa terra promessa che però è già abitata. Dio chiede di andare in un posto, gli darà una terra, una discendenza, questo è sterile. È sterile, interessante la parola ebraica, la radice di sterile indica un albero senza radici, che quindi non può portare frutto, è sterile, sua moglie o lui, allora non si sapeva, però era sempre la donna, la coppia è sempre della donna, quindi siamo sicuri, è sterile, e Dio gli dice ti darò una discendenza, dice va, ti darò una terra, e la terra in cui lui arriva è occupata da altri, non solo, capitolo 12 sempre, a un certo punto arriva una carestia, e loro sono costretti ad emigrare in Egitto. Ora, quando questo testo viene scritto in maniera definitiva, a spanne 4-5 secolo avanti Cristo, quindi 1500 anni dopo gli eventi, l'Egitto ha già assunto, a partire dall'Esodo in avanti, l'idea, la rappresentazione del popolo nemico per eccellenza. E qui ci dice una prima cosa, che a volte le nostre coppie entrano in crisi per ragioni esterne. La carestia non dipende né da Abram né da Sarai, eppure questa carestia li costringe a un cambiamento che diventerà enormemente problematico. Devono andare in Egitto. La nostra coppia è salda, ci siamo innamorati, abbiamo costruito, abbiamo fatto i figli, eccetera eccetera. Poi c'è un evento esteriore, inatteso, la diagnosi di una malattia, un figlio che crea problemi sopra la norma, un licenziamento, un pignoramento, mio fratello che mi ha fregato, una cosa che mette in crisi la coppia, non è la dinamica della coppia. Di questo bisogna sempre tenerne conto, perché molto spesso davanti ai problemi, vedremo, la coppia salta. Ma non i problemi della coppia, problemi esterni che però fanno emergere delle dinamiche che non si sapeva. Ora, adesso leggo il testo, però ve lo dico perché è una cosa che un po' inquieta, soprattutto chi non è un po' avvezzo alla Bibbia. Ora, io voglio dire una cosa molto strana. La Bibbia non è né moralista né devota. Non dà mai giudizi. Abramo, il padre dei credenti, il più grande fra tutti i cercatori di Dio, il numero uno, è una merda. E continuerà a fare delle azioni riprovevoli. Ma cambierà. Lentamente, ma cambierà. L'obiettivo dell'autore della Bibbia, ispirato dallo Spirito, io credo, non è quello di dire questo è un uomo grande, ma Dio ci fa grandi, e nonostante vedremo noi facciamo delle cose che non vanno bene, Dio interviene lo stesso e la promessa viene mantenuta, perché è fedele a se stesso, l'abbiamo appena sentito, Paolo che scrive a Timoteo. Adesso lo leggiamo, ma vi dico già che succede. Vanno in Egitto. Ma Ciro, tu sei un povero beduino, vai nel paese più grande e potente dell'epoca, chi sei? Che fai? Sarai, dice la Bibbia, è molto bella, interessante perché ancora oggi nel Midrash c'è tutta una filippica, c'è tutto sulla bellezza di Sara. Pensate che c'è, ancora oggi le donne ebree praticanti invocano Sara per la bellezza, chiedono a Sara perché era bellissima. Talmente bella che pur essendo anziana attira l'attenzione del faraone. Ora, Abramo dice, tu sei una gran gnocca, noi qui siamo due stranieri che sbarcano a Lampedusa. Quindi, appena sanno che tu sei mia moglie, fan fuori me, rendono vedova te, così sei libera. Facciamo così, tu di che sei mia sorella. Sapete che ci sono i biblisti che dicono sì, perché a un certo punto poi il termine sorella veniva usata nel mondo babilonese per indicare la moglie preferita, allora c'è la poligamia. In effetti succede quello che Abramo aveva previsto. Sarai attira l'attenzione degli egiziani, in particolare di alcuni che vanno a dire a Faraone, devi vedere che gnocca che è arrivata. Questo se lo fa portare, sa, piglia il Faraone, gli fregalo. Ok? Mia sorella. Bene. E come consuetudine riempie di doni il fratello. Cioè, Abramo si arricchisce grazie a sua moglie, si dice magnaccia. Leggiamo. Io vi ho messo tre versioni perché questo racconto è ripetuto tre volte, poi vedremo perché. Vediamo la prima. Venne una carestia nella terra di Abram e Abram scese in Egitto per soggiornarvi, perché la carestia gravava su questa terra. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sara, vedi, io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno, costei è sua moglie e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te. Quando Abramo arrivò in Egitto, gli egiziani videro che la donna era molto avvenente. La osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone, così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone. A causa di lei egli trattò bene Abramo, che ricevette gregge, armenti, asini, schiavi e schiave, asini e cammelli. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità, per il fatto di Sarai, moglie di Abramo. Allora il faraone convocò Abramo e gli disse: che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie, prendila e vattene. Poi il faraone diede disposizione su di lui ed alcuni uomini che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi. Racconto fa un po' rabbrividire, però cerchiamo di sospendere il nostro giudizio preconcetto da cattolici. Quello che fa Abram è comprensibile, non giustificabile, ma comprensibile. Abram ha perfettamente ragione, cioè lui rischia la pelle proprio perché sua moglie è carina. E quindi trova questo escamotage. In questa meditazione vediamo il limite di Abram, in quella delle 11 vedremo il limite di Sarai. Fa questa proposta a Sarai. Vedete, torniamo alla chiave di lettura di ieri di Shisha. Abram non considera Sarai l'altra metà di sé, ma una sua costola. Per salvare me, sacrifico te. Per salvare me, perché mi fanno fuori, è abbastanza ragionevole, sacrifico te. Il limite di Abram è di mettere la sua salvaguardia prima dell'onorabilità. Immaginate le mogli presenti, cosa vuol dire? Se il vostro marito dice: senti, oh, vai pure, accomodati, non è carino, insomma. Magari può essere un'avventura, ma non è carino, insomma. E quindi è veramente spiazzante. Ma la cosa che mi ha colpito moltissimo, guardate, ci ho riflettuto tantissimo, è che Sarai non dice niente, nulla. Guardate, in questi 2 mesi mi sono confrontato con almeno 4 biblisti su questa cosa, ancora ieri con Armellini, perché anche con l'amica Lidia Maggi, che è una pastora, la Lidia bravissima, una biblista pastora battista, quindi protestante, perché la mia paura è sempre di essere un po' sessista, cioè di vedere dal punto di vista maschile, infatti lei da tutta una con Lidia no, perché anzi mi massacra sempre. Ma è scritto per la prefazione al libro. Però è interessantissimo perché lei la vede da un'altra parte. Io la interpreto così, però sul nulla, cioè quando la Bibbia tace non si può far dire qualcosa. Ma questo silenzio di Sarai io l'ho un po' interpretato così. In una dinamica di coppia, ripeto, la Bibbia probabilmente non vuol dire questo, ma alla luce dello Spirito noi possiamo fare una lettura spirituale. Quante volte succede che uno accetta i gesti dell'altro senza dire niente? E ripeto, ho già detto che spero che non sia maschilista come idea, prendetemi per diritto, Signore presenti, più la donna verso l'uomo vivendolo come gesto d'amore. Io moglie, io sposa, io donna, io tua amata, faccio questo per amore tuo. Romanticissimo, fighissimo, si sacrifica per il marito, poi gliela farà pagare che non avete idea. Questo è il problema, gliela farà pagare che non avete idea. Abram, ragazzi, si arricchisce. Abram arriva a Lampedusa senza niente, va via che è il Berlusca, cioè pieno di soldi, tranquillo. Ripeto, in italiano si dice pappone, magnaccia, ti sei arricchito con tua moglie. Ma la cosa ancora più straordinaria qual è? Che Dio non dice niente ad Abramo. Ci sono 2 silenzi inquietanti. Sarai, che accetta passivamente questa cosa, ripeto, qualcuno potrebbe dire perché è soggetta, ma non so, io vedo anche per il proseguo della storia invece un gesto di affetto, un gesto di amore, che però è problematico forte, sacrificarsi per l'altro. Magari sul momento lo fai, ma poi riesci a mantenere quella tensione per il resto della tua vita? Non so. E poi Dio tace. Dio non dice ad Abramo, gli appare di notte: Ciro, vieni un po' qua. No, fammi capire. Ti ho appena chiamato, andare a te stesso, eccetera, eccetera. Sei uscito e tu la prima difficoltà che fai? Vendi la moglie. Non è carino. Non lo dice. Neanche Dio è moralista, fa ridere. Ma interviene. Interviene come? fa venire la candida al faraone. C'è scritto qua le piaghe. Io non sono molto pratico, grazie al cielo, di malattie venere. Comunque, insomma, qualcosa di brutto. Qui c'è la privacy, non possiamo sapere. Interessante, vi rileggo. Ma il Signore colpì il faraone e la sua casa con grandi calamità per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Per il fatto di Sarai, moglie di Abram. Voi pensate, per il fatto che Abram non ha detto che Sarai è sua moglie. Pensate che la parola fatto, sapete che l'ebraico ha solo le consonanti, non ha le vocali nello scritto. Poi dopo Gesù è stato aggiunto, si chiama il testo masoretico, dei puntini che indicano le vocali, perché nessuno si ricordava più come si leggevano le parole. Ebbene, le lettere utilizzate per la parola fatto sono le stesse per la parola parola. Quindi potremmo anche tradurre colpì con grandi calamità per la parola di Sarai, cioè per il silenzio di Sarai. Poiché Sarai non ha obiettato, Dio obietta. Dio prende sempre la parte del debole. Non lo so se vi è mai successo, a me sì, 100 milioni di volte nella vita, quando tu hai provato a entrare in... sei entrato in te stesso, hai provato a fare questo percorso interiore, e come se spalancassi, se sviluppassi una sensibilità diversa, la tua vita è uguale, vedremo dopo, ma tu vedi diversamente, e vedi che in certe situazioni in cui tu non la facevi più, hai provato tutte le soluzioni, tac, succede quella cosa lì, in attesa che cambiano le carte in tavola. Qualcuno dice casualità, gli amici dei The Sun dicono Dio incidenza, bella, invece coincidenza, vero, vero. Vedere la provvidenzialità, che non vuol dire che Dio è lì coi tastini, però è vero, Qualcuno potrebbe dire, sì, vabbè, allora non si lavavano tanto, quindi Faraone si è peccato chissà che cosa, è scemo lui. Invece la Bibbia dice, no, è Dio che ha preso le difese di Sarai, senza dire nulla ad Abramo. Poi è bellissimo, perché Abram viene convocato da Faraone, che gli dice, che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? Cioè Faraone fa piru piru, dice, è colpa tua. Dio non è molto d'accordo, e nemmeno io. Perché sopra avete sentito, osservarono gli ufficiali del Faraone, ne fecero le lodi del Faraone, così la donna fu presa. C'è proprio scritto così anche in ebraico. Non fu chiamata come Davide con Bersabea. Fu presa il Faraone. Non è questa la meditazione, ma alcuni anni fa con alcuni di voi abbiamo riflettuto e ricordati su Sansone e Deborah. Dalila, scusate, sono un po' stanco, scusate. Laddove la sessualità, l'avvenenza, la bellezza, che è un fattore bellissimo, che è una genialata di Dio, il fatto che ci piacciamo è una delle cose più belle. Il fatto, per esempio, che la sessualità sia così piena di mistero, di fascino e di cose belle. Pensate se fare un figlio fosse dolorosissimo, come un pugno sulla faccia, un po' più difficile. La natura invece, cioè il buon Dio, ha fatto in maniera tale, ha riempito di piacere una cosa che poi diventa faticosa. Tirar su un figlio è faticosissimo. Quanto più faticoso, quanto più c'è piacere. Interessante. Procurarsi cibo è faticoso, adesso non più, una volta era una faticaccia terribile, perciò è così bello mangiare. Il legame piacere-fatica fa parte della nostra natura. Ma in questo caso, lo vedo anche oggi, non so, sono considerazioni, queste parole di Dio, queste parole del Kurtz, cioè, però io credo che la nostra contemporaneità, per esempio rispetto alla bellezza, al fascino, che è una cosa gradevole, poi sono cambiati gli stilemi, provate a guardare la maglia desnuda del Goya, cioè ciò che oggi è considerato bello nel 2016 dal punto di vista dello stereotipo femminile mio nonno avrebbe detto: mio Dio, che schifo, neanche una curva, niente. Quindi cambia lo stilema, interessante, poi indotto. Ma oggi come oggi, forse mai come oggi, la sessualità è legata al potere. È legata al potere, è una manifestazione di forza maschile, che prendere. Pensate, per esempio, ci rifletto perché si parla anche dello stupro a un certo punto nella Genesi. Pensate, per esempio, non se ne è parlato fino ancora a qualche anno fa, degli stupri di guerra. Ma non stiamo parlando dei visigoti, stiamo parlando della guerra in Bosnia, stupri sistematici. Che è lo sfregio, io ti violento la donna tua, te la metto pure incinta, così tu che sei, cioè, mica puoi far abortire, cioè, è veramente una malvagità. Quello che sto dicendo è che sessualità e potere vanno molto molto d'accordo. Pensate, per esempio, cammino sulle uova, ma penso che voi cogliate questa cosa, quanto la sessualità, per esempio al femminile, oggi è utilizzata come strumento di potere, dalle vallette che poi diventano assessori regionali senza alcuno, avete capito, insomma. Ecco, qui il fatto che Faraone cerchi di fare il furcio, no, ma non è come pensi, ma è colpa sua, vedete, di nuovo ci si scambia le colpe. Dice: no caro, tu ti sei presa Sarai. Cioè, il problema non è che questa è la moglie o la sorella di Abram, è che tu hai esercitato il tuo potere, tu hai preso come una cosa, come una proprietà, questa donna. A questo punto Faraone dice: via tutti. Ora, la cosa curiosa è che questo racconto è ripetuto 3 volte, con personaggi diversi, sempre Abram e Sarai. La seconda volta, non più con il Faraone, ma con Abimelech, re di Gerar. E la terza volta invece con Isacco e Rebecca, ma è esattamente la stessa storia. Adesso non vi dico il perché, leggiamo la seconda versione. Abramo levò le tende, dirigendosi nella regione del Negeb, e si stabilì fra Kadesh e Sur, poi soggiornò come straniero a Gerar. Siccome Abramo aveva detto della moglie Sara e mia sorella, Abimelech, re di Gerar, mandò a prendere Sara. Ma Dio venne da Abimelech di notte in sogno e gli disse: ecco, stai per morire a causa della donna che tu hai preso, lei appartiene a suo marito. Poi Abimelech chiamò Abramo e gli disse: che cosa ci hai fatto? E che colpa ho commesso contro di te perché tu abbia esposto me e il mio regno a un peccato tanto grande? Tu hai fatto a mio riguardo azioni che non si fanno. Poi Abimelech disse ad Abramo: a che cosa miravi agendo in tal modo? Rispose Abramo: io mi sono detto, certo non vi sarà timor di Dio in questo luogo e mi uccideranno a causa di mia moglie. Inoltre ella è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie. Quando Dio mi ha fatto andare errando lungi dalla casa di mio padre, io le dissi: questo è il favore che tu mi farai, in ogni luogo dove noi arriveremo dirai di me è mio fratello. Abramo pregò Dio e Dio guarì Abimelech, sua moglie e le sue serve, sì che poterono ancora avere figli. Il Signore infatti aveva reso sterili tutte le donne della casa di Abimelech per il fatto di Sara, moglie di Abramo. Attenzione che da qui a lì sono passati 8 capitoli, ne è capitato un sacco di roba. In questo caso lo schema, che sembra uguale, in realtà è molto diverso. Quando si ripete, se la domanda che vi fate è perché viene ripetuta 3 volte una cosa, è perché gli autori biblici stanno facendo prendere consapevolezza al popolo di Israele una cosa che noi adesso condividiamo: il legame matrimoniale è inviolabile, non indissolubile, inviolabile. Dio interviene se tu tocchi quella roba lì. La differenza è che qui non c'è più il faraone, il simbolo del potere, quello eccetera eccetera, ma c'è Abimelech, che fa quasi una figura migliore che non Abramo. Interessante. Abramo, l'erede della promessa, si è comportato peggio di un pagano come Abimelech. La Bibbia ci vede lungo, eh? Questa volta però Dio interviene in maniera diversa, non manda la gonorrea a Faraone o a Abimelech, perché Abimelech nemmeno tocca Sarai, che adesso è già Sara, che pensa essere la sorella di Abramo, perché riceve un sogno in cui Dio dice: occhio, occhio Pinocchio, sta attento, guardate che il nostro angelo custode, Dio, ci avvisano sempre, no? Sta tranquillo, non è che avete le apparizioni o così i sogni, no? Ma se sviluppiamo questo senso spirituale, ogni tanto, quando siamo per fare qualche stupidaggine, tranquilli che qualche campanellino suona. Certo, ci vuole discernimento e non seguire la corrente, la pancia o l'istinto, ma ogni tanto fermarsi a riflettere. È interessante perché Abimelech fa un vero e proprio processo ad Abramo. A cosa miravi? E Abramo dice una cosa che sembra la fotocopia di quello che è successo in Egitto, ma non lo è. Perché Abramo dice, avete sentito, mi sono detto, certo non vi sarà timor di Dio in questo luogo. E invece c'è timor di Dio. Tra i pagani, dice la Bibbia, c'è timor di Dio. Uè, padre della fede, ma che ti credi di essere? Di nuovo Dio difende i deboli. E in questo caso il debole è Abimelech, che è molto più giusto di Abramo. Oh, che umiliazione per il padre della fede. Come io che per anni e anni ho fatto con la mia moglie, con il mio amato marito, il CPM, adesso siamo in crisi, siamo pure andati all'incontro del Kurtaz, io che con tutta umiltà pensavo che la nostra fosse una coppia salva, adesso devo, che umiliazione. Boh, anche Abramo, figura del cavolo, bellissima questa cosa, bellissima, bellissima. È interessante perché Abramo rivela con beata ingenuità che lui questo favore a sua moglie lo ha chiesto sempre. Cioè si è creato ormai una finzione. E Sara di nuovo non dice niente. E dai, e che è? Ma basta. Dopo vedremo come Sara, insomma, a un certo punto, no? accumuli. Non gli ha detto, no, guarda che secondo me basta, l'abbiamo fatto una volta, basta. No, gli ho chiesto di farlo ogni volta che andiamo in un paese straniero. Vedete la manipolazione dell'altro. Ascolta, vieni pure alla riunione mio di ufficio, però stai zitta. Okay. No, ma vieni, però mi raccomando non mettimi in difficoltà con la mia famiglia. Va bene, scusa. Un volere manipolare l'altro. In questo caso è veramente interessante la differenza, avete notato? L'autore della Bibbia cerca di giustificare Abramo, avete sentito? No, ma lei sarebbe una mia cugina, no? Mia sorellastra. Sì, va bene, ok, d'accordo. Ovviamente non è così. Era abitudine all'epoca di sposarsi nel clan, quindi si sposavano tutti fra cugini, fra parenti, ovvio. Però mi sembra proprio il gioco dei gesuiti, no? I bizantinismi, cioè dire no, ma lo dico, l'ho pensato, chiedo scusa, è un giudizio. Chiedo scusa preventivamente, va bene? Perdono. Però avete presente quel sacerdote polacco, insegnante di teologia all'università, che ha detto di essere omosessuale, ha presentato il suo eccetera eccetera, benissimo, cioè, viva Dio, siamo contenti, felicità, auguri ai figli maschi, non lo so, però cioè, va bene, ok. Ma sai che questo qui, io quando l'ho sentito come teologo ho detto no cavolo, ha detto, poi come appunto poteva evitarsi, ha detto, questo per dire cos'è un bizantinismo, ha detto, e poi da un punto di vista strettamente logico io non ho violato il mio voto di castità perché non sono andato con nessuna donna, e vabbè, allora, ragazzi, l'ha detto, ho detto, vabbè, ok, d'accordo, ecco,
Abramo dice, no, ma nel senso che non è proprio Esaù, vedi, tu pensi, sorella,
come quando a Clinton gli ha chiesto, lei ha avuto un rapporto sessuale? No, non è un rapporto sessuale, ascolta, parliamone.
Cioè, ma di cosa stiamo parlando?
Di cosa stiamo parlando? Vabbè, ok, d'accordo. Quello però che è interessante è la differenza fra la prima e la seconda volta, è che purtroppo permane questa abitudine. E Dio continua a intervenire e difende sempre il povero, Sarai nel primo caso, Abimelech nel secondo. Esiste un terzo racconto, i cui protagonisti però sono completamente diversi, Isacco e Rebecca. Ora, è stata una gioia per me approfondire la figura di Isacco. Isacco, sapete, quindi è il figlio della promessa che arriva a un certo punto, e finalmente l'era lura, eccetera, eccetera. Quando a 12 anni, avete presente, una delle pagine più drammatiche, forse la pagina più drammatica, strana, assurda, inconcepibile della Bibbia, quando Dio dice, bene, allora adesso mi porti Isacco e l'ammazzi. Non vi dico com'è, perché poi se no mi leggete il libro, perché è una pagina veramente straordinaria. Ma da lì in avanti Isacco è segnato. Infatti io definisco Abramo il cercatore, Isacco il sopravvissuto, Giacobbe l'astuto che frega tutti. Isacco un sopravvissuto, non riesce a... È interessante, quando scendono dal Monte Moria non c'è più Isacco, è solo Abramo che torna. Dove è finito Isacco? Sara muore subito dopo. I rabbini nel Midrash, non nella Bibbia, ma nel commentario alla Bibbia, dicono che Sara muore perché riceve notizia che Isacco è morto. Ovviamente Abramo ha tenuto all'oscuro Sara di tutta questa roba qua. Terribile. E poi troviamo Abramo che ha sepolto Sara, tra l'altro comprando un pezzo di terreno ad Hebron con una contrattazione, insomma, tutta una storia straordinariamente suggestiva e particolare. A un certo punto Abramo dice, io non voglio per mio figlio una moglie cananea, quindi prende un suo servo che probabilmente era suo primo figlio adottivo, Eliezer, che lui aveva preso durante una campagna di guerra, tutta una lunga storia, insomma, Eliezer di Damasco, e dice, senti, tu vai nel mio paese d'origine, Carran, e prendi una donna nel mio clan per mio figlio. Anche Eliezer dice, vabbè, io vado, e se poi questa non vuol venire? Dice, vabbè, se non vuol venire tu sei dispensato dal giuramento. Tra l'altro interessante, fa un po' ridere, ma per fare il giuramento devi toccare i genitali di Abramo, che è una cosa un po' impressionante, però scusate, così, vabbè. I rabbini commentano perché, visto che era circonciso e legato all'alleanza, vabbè, ok, però che schifo. Piglia, va. È una storia bellissima. Ci sono le storie d'amore nella Bibbia veramente suggestive. Le racconto per farvi appassionare a lettura della scrittura. Va Eliezer, arriva al pozzo. Il pozzo è la piazza del deserto. Arriva al pozzo, dice, mo che faccio? Nota bene, Abramo è ricchissimo, quindi è arrivato con 10 cammelli, servi, ma come faccio? E stabilisce due criteri, dice, devo trovare una ragazza generosa, e quando è generosa che sia della stirpe di Abramo, che sia una abramita. Boh, arriva lì, vede una bellissima ragazza con la giara, e lui, che è straniero, nota bene, chiede da bere, dice, vediamo. E lei Nebine va, dà da bere, e lui beve, dice, la ragazza dice, e cammelli? E lui dice, cammelli, vediamo, e comincia a fare la sponda, dissetare 10 cammelli, per dissetare tutti i cammelli, e gli dice, ma che generosità questa ragazza. E lui dice, e tu chi sei? Sono la figlia di Labano, che sarebbe Labano è nipote di Abramo. Wow! la riempie di d'ori, un anello d'oro al naso, eccetera, eccetera, mi porti dai tuoi, lui racconta tutta la storia a Labano, che è un bastardissimo, che non vede l'ora di far soldi, di che bello, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dice, beh, chiediamo alla ragazza, la ragazza dice, parte fra 10 giorni, no? Cioè, lasciacela salutare. Invece Rebecca dice, no, io voglio andare subito. Pigliano, vanno, e poi c'è tutto questo per dire che arrivano, quindi c'è Eliezer con tutti i 6, 10 cammelli, riempiono d'oro Labano ovviamente. Sto sbagliando, Labano è fratello di fratello. Esatto, quindi è fratello di Rebecca. Arrivano, Rebecca è bellissimo, non ho una Bibbia dietro, ma è bellissimo. Isacco, lo sconfortato, pensate che abita al pozzo, vedremo una seconda meditazione, dove Sara e Abramo cacciano Agar. Ok? Quindi Freud avrebbe di che dire, eh? Abita lì, vede questa donna che vede Isacco, cade dal cammello lei, scivola giù dal cammello. I rabbini dicono per la delusione. No. E chiede chi è quel giovane, e Eliezer dice è Isacco, il figlio del mio padrone, e lei si vela, che è un segno di appartenenza. Bellissimo. Ebbene, conclude quel brano, Isacco portò Rebecca nella tenda di sua madre Sarai e la amò. È la prima volta nella Bibbia in cui si parla di amore in una coppia. Amore, la parola amore nella saga Abramo Sarai non viene mai usata, mai. Ora Isacco e Rebecca, sentite cosa fanno. Così Isacco dimorò a Gerar, guarda caso lo stesso posto di Abimelech. Gli uomini del luogo gli fecero domande sulla moglie, ma gli disse: è mia sorella. E che è? Cioè, proprio. Sì. Infatti aveva timore di dire mia moglie, pensando che gli uomini del luogo lo avrebbero potuto uccidere a causa di Rebecca, che era di bell'aspetto. Era là da molto tempo, quando Abimelech, non è lo stesso, ha lo stesso nome ma non è lo stesso, re dei Filistei, sentite bene, che era di bell'aspetto, no, aspetta, re dei Filistei, si affacciò alla finestra e vide Isacco scherzare con la propria moglie Rebecca. Abimelech chiamò Isacco e disse, sicuramente ella è tua moglie. Perché tu hai detto mia sorella? Gli rispose Isacco, perché mi sono detto che io non abbia a morire per causa di lei. Riprese Abimelech, perché ti sei comportato così con noi? Poco ci mancava che qualcuno del popolo si unisse a tua moglie e tu tirassi su di noi una colpa. Abimelech diede quest'ordine a tutto il popolo: chi tocca quest'uomo o sua moglie sarà messo a morte. Bellissimo! Ora mi seguite? Allacciate le cinture di sicurezza. Quando un racconto viene ripetuto 3 volte, vi dicevo un intento didattico. L'intento didattico è dire agli ebrei che leggevano questo brano, la coppia è intangibile, inviolabile. Guardate che è una novità straordinaria nel mondo antico. Ma la prima volta a difendere la coppia, a difendere il debole, è Dio che fa venire la gonorrea a Faraone. La seconda volta a difendere il debole, che è Abimelech, è Dio che interviene in sogno. La terza volta Dio non c'è più. Come Abimelech dei Filistei si accorge dell'inganno? Vedendo dalla finestra, per caso, un gesto fra Isacco e Rebecca. La nostra Bibbia ha tradotto male, scherzava con la moglie Rebecca. In realtà il termine usato sarebbe meglio tradurre diede una carezza a Rebecca, sua moglie. Vedendo quel gesto, se due scherzano, tuo marito e moglie, no. Vedendo quel gesto, Bimbe dice: uè, ma questa me l'ha contata sporca. Ora seguite ancora più il mio ragionamento. L'autore della Genesi, per la prima volta, parla di una carezza nella Bibbia, e questa carezza, in questa terza situazione, sostituisce l'intervento di Dio. andiamo a parare lontano. La carezza prende il posto dell'intervento divino. Wow! Il primo gesto di affettività, la prima manifestazione di affetto nella Bibbia è divino. Maremma, ragazzi, bello, eh? Bello. Pensate questo, concludete, finito il tempo, pensate questo cosa ci spalanca, eh? Sulla corporeità, sull'affettività, sulla sessualità, su Dio che ci lascia liberi, su Dio che non è quello che va lì a ravanare, a fare il guardone, come dico sempre io, ma addirittura quel gesto in questa dinamica è ciò che salva la coppia, è ciò che salva la coppia dalla morte, che diventa benedizione per Abimelech, re dei Filistei, a Gera, e che manifesta tenerezza. Bene, ottimo, caspita. Vedete, cari amici, questi racconti, sorello, moglie, poi ci sono tante altre cose da dire, ma pensate anche, riflettevo, mi sono confrontato con un biblista, è un po' forzato, però un po' ci sta. C'è Abram che vede Sarai come sorella, la presenta come sorella. Anche nel nostro immaginario, anche nel nostro modo di dire, moglie e sorella sono molto diverse. La differenza fra moglie e sorella è il coinvolgimento passionale, emotivo, anche erotico, anche sessuale. Ma tu non ami tua sorella come ami tua moglie. Però è vero che in un rapporto di coppia la moglie può finire col diventare una sorella. E questo crea qualche guaio. Certamente l'autore della Bibbia non voleva dire questo, eh? Però noi possiamo prendere uno spunto per dire, ricordate ieri il giardino che va coltivato, la relazione che va coltivata, la diversità che va coltivata. Non approfondiamo, ne abbiamo già parlato più volte, ma va coltivata anche la corporeità, anche quando, come dico sempre io, madre natura fa calare gli ormoni. L'attenzione, la gentilezza, la carezza, la carezza, altrimenti ci si irrigidisce, e si finisce in questa cosa brutta di ambiguità, per cui tu alla fine non fai più un gesto, l'altro ha paura a chiedertelo, e allora alla fine va bene così. E questo provoca sterilità. Il secondo Abimelech, re di Gera, lui e tutta la famiglia sono sterili a causa di questo. Ecco, allora vedete, Abramo e Sara ci aprono molti spunti, adesso poi ne riprendiamo alcuni dopo. La conflittualità nella coppia strana, per cui Abramo chiede e Sara per amore obbedisce, però poi gliela farà pagare. L'intervento di Dio in una coppia, anche quando meno ce lo si aspetta, una cosa casuale, un intervento strano che alla fine può smuovere. E poi soprattutto, credo, la cosa più... il fatto che Abram nella seconda posizione venga addirittura insultato da Abimelech, che gli dice un cretino, cioè il fatto di essere così dei cercatori, che cercano così, non vuol dire che siamo migliori, anzi a volte ne facciamo peggio degli altri. Ma questo non contraddice la promessa, Dio non premia i buoni, Dio non fa gli applausi. Questo Dio che si mette sempre dalla parte di chi sta perdendo. E infine la cosa più bella, secondo me, in questa trilogia, l'ultima parte in cui sparisce Dio e viene sostituito da una carezza che identifica, bello, la carezza identifica una coppia. Penso che basti, no?
Sì.
Cosa fare in questa ora di tempo, l'ultima ora che ci regaliamo? Magari datevi, tiene ancora il tempo, danno piaggio al pomeriggio, magari prendete caffè, poi vi regalate 10 minuti di silenzio personale. Cosa chiedervi in quei 10 minuti una domanda un po' provocatoria: sorella o moglie? Fratello o marito? Non quando eravamo innamorati, oggi. Ovvio che non c'è più quella passione, quella attrazione, quella voglia di stare insieme, dopo un po' ci si stanca anche. Ovvio, anche da un punto di vista fisico ci si stanca, ovvio, che scoperta. E poi esiste anche una fase della vita che bisogna accettare in cui proprio non c'è più attrazione, non c'è neanche più possibilità. Allora vabbè, o fate, non lo so, cioè io credo che siano anche dei momenti, leggevo l'altro giorno, non l'altro giorno, io dico sempre l'altro giorno, magari 2 anni fa, leggevo una ricerca bellissima, me l'aveva, Francesca me l'avevi mandata tu, no? Quella del, sì sì, quell'articolo che parlava come la sessualità migliori col passare degli anni, me l'avete mandata voi?
Sì.
Questo perché vi sentite vecchi, no? No, era bellissimo quella, è una ricerca seria, in cui analizzando un tot di coppie si vedeva come la sessualità migliore ce l'ha negli over 50. E non c'è più l'ansia da prestazione. Per gli uomini, cioè, c'è questo. Ah, c'è, uffa, un articolo bellissimo che è uscito un po' di tempo fa. Dov'è che l'ho trovato? Vabbè. È un settimanale newyorkese, quindi non so se sia. È un. Bellissimo, io avrei voluto fare le fotocopie e darlo ai vescovi, in cui uno laicissimo, sai questi mondi fricchettoni newyorkesi, eccetera, 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 sostanzialmente il discorso era: che palle la sessualità, cioè siamo, ormai c'è il mito, siamo tutti pornoattori, ansia da prestazione a mille. Tu guardi qualunque rivista scandalistica, qualunque sito un po' spinto, eccetera, eccetera, sono tutti dei siffredi e di non so che cosa. Ma che palle! Che palle! Cioè, non l'ha detto un prete, eh? Ho detto, urca, finalmente qualcuno lo dice. Cioè, come lo spegnimento della poesia, lo spegnimento della carezza, di nuovo l'affermazione dell'ego. Sto recitando una parte. Sto recitando una parte. L'inautenticità è mia sorella, è tua moglie. Bellissima. Avete sentito la prima volta quando Abramo dice Sara è mia sorella, Faraone. Faraone la prende e l'unico che dice è sua moglie, è Dio. Avete sentito? Ve lo rileggo. Ah, ma io non sapevo, no. Cosa hai fatto? Hai preso. Agli occhi di Dio, Sarai è moglie di Abramo. Punto. Ma prima o poi ci convertiremo. Allora vi chiedete questa cosa qua. Vi trovate insieme e non vi chiedete questa cosa qua. Vi chiedete: che cosa mi porto a casa di questi 2 giorni? Ah, guarda, ci voleva stare di nuovo un po' tranquilli. Ah, che bello non dover cucinare, che c'era tutto pronto, si è anche mangiato bene. Benissimo. Ah, quante cose ha detto Curtas, alcune mi hanno colpito. Beh, non è che il Curtas sia. Ok. Secondo me dobbiamo coltivare di più la nostra coppia. Dai. Cosa vi portate a casa? Va bene? Alle 11:10 ci troviamo per l'ultima riflessione. Lasciate stare le camere e ci pensate dopo. Dedicatevi ancora a voi.